Quindi siamo qui in questa ventesima domenica dopo la grande solennità di Maria Assunta nella gloria, ne parlerò anche di lei, e comincio con leggervi il Vangelo, Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. C'è un battesimo che devo ricevere e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione d'ora innanzi. In una casa di 5 persone si divideranno 3 contro 2, 2 contro 3, padre contro figlio, figlio contro padre, madre contro figlia, figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Diceva ancora alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite viene la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite ci sarà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Parola del Signore. Questa parola qui mi ha incuriosito e ve ne dirò due parole. Allora, sapete come ho intitolato io il questo commento? Siamo fuoco o cenere? Perché il fuoco e la cenere sono i protagonisti delle letture di questa domenica. Abbiamo già una prima lettura in cui il profeta Geremia fu calato in una cisterna piena di fango, e fango bagnato e cenere, insomma, cenere bagnata e fango. Perché aveva, cosa aveva fatto, che crimine aveva combinato? Aveva annunziato la verità e la verità brucia come fuoco, è scomoda, si fa di tutto per toglierla di mezzo, cioè per ridurla in cenere. Brucia come fuoco, ma si fa di tutto per ridurla in cenere. E naturalmente si vuole togliere di mezzo anche chi l'annuncia, come quel povero profeta Geremia. Ma per fortuna questa volta Geremia, per intercessione di un suo amico etiope, fu tirato fuori dalla cisterna. E certo che il povero Geremia aveva letto una volta un po' il profilo, come si direbbe oggi, no? di Geremia. Era un tipo mite, delicato, è stato chiamato molto giovane, verso i 25 anni. E voleva starsene tranquillo, e quando il Signore l'aveva chiamato, aveva addirittura tentato di obiettare che lui era troppo giovane, che lui non sapeva parlare, e insomma, che mandasse qualcun altro più adatto, no? E il Signore gli aveva ribadito: non dire sono troppo giovane, non so parlare, di quello che io ti dico di dire. E comunque questo del non parlare, dell'essere troppo giovane, gli era rimasto, perché in seguito lo vediamo in un passo del profeta Geremia. Un giorno si era detto: basta, non parlerò più a nome suo. Ma poi che cosa intervenne? Il fuoco. Ma poi un fuoco divorante gli ardeva nel petto e lo costringeva a parlare. Guardate, c'è niente da fare, quando il Signore chiama non c'è via di scampo, ed è meglio non cercarla quella via di scampo, perché si rischia una brutta fine. Vi ricordate il profeta Giona, che invece di andare a Ninive, dove lo mandava il Signore, si imbarcò alla direzione opposta e andò a finire dritto dritto nelle fauci di una balena, e poi ha capito che avrebbe fatto meglio a obbedire subito, perché poi ci è poi andato a Ninive. Quindi mi veniva da fare questa riflessione quando leggiamo le storie dei profeti, no? Nessuno può scegliere di fare il profeta Come puoi invece scegliere, che so io, di fare l'elettricista o il saltimbanco o un mestiere qualunque, no? Il profeta viene scelto direttamente dal Signore. Ma quando il Signore sceglie non c'è scusa che tenga. Occorre annunciare la sua parola a tempo opportuno e inopportuno, anche quando diventa segno di contraddizione, ma annunciare la sua parola. La sua parola, rispetto alle altre parole, ha questo di particolare, che, come Geremia, riesce sempre ad emergere dalla cenere e dalle varie cisterne in cui la si vuole rinchiudere, e riesce sempre a circolare libera, sempre giovane, nonostante i millenni trascorsi, e a portare la buona novella al cuore di chi l'ascolta. Mentre vediamo che tante altre notizie e parole invecchiano subito. Quello che abbiamo sentito ieri, oggi è già vecchio, poi con la tecnologia che invecchia, invecchia, non si dica, tutto subito vecchio. E le parole di ieri sono già sparite dalla circolazione. Mentre la parola di Dio è eterna, la parola di Dio non passa mai. E qui vediamo che il Signore, le scelte del Signore sono irrevocabili. La persona può anche essere infedele, ma lui no. Mi ha colpito una verità riguardo al popolo di Israele. Il Signore si è scelto un popolo e ha scelto il popolo di Israele. E non perché era il migliore, glielo ricordava sempre. Non montarti la testa, ah, io sono stato scelto, quindi sono, insomma. Non metterti su un piedistallo. Gli ha dato subito il motivo. Ti ho scelto perché sei il più piccolo, il più misero. I popoli, i greci, gli assiri babilonesi, erano molto più, come dire, più evoluti, più. No, ha scelto Israele. Però, anche nonostante la infedeltà di Israele, il Signore ha continuato a rimanere fedele, ma non solo. C'è un'ultima profezia nel Nuovo Testamento, in una lettera di San Paolo, no? Che non verrà la fine del mondo prima che Israele non si sia convertito. È sempre la scelta del Signore che non permetterà che faccia una brutta fine, insomma, che riconoscerà il suo Signore. Allora, adesso veniamo al Vangelo. Gesù annuncia cosa è venuto a fare sulla terra. Vi chiederete cosa è venuto a fare sulla terra? Oggi ce lo dice in questi termini. È venuto a portare il fuoco. Però vedo che in questo Vangelo si rammarica di una cosa. Che questo fuoco non sia ancora acceso. Mi sono detta, ma cosa vorrà dire? Cosa ci vuole dire a noi? E penso che voglia dire questo, che il fuoco c'è, lui l'ha portato, ma per espandersi e divampare ha bisogno di noi. Se noi vogliamo accendere il gas, cosa usiamo? Usiamo un accendino. Senza accendino niente da fare. Gesù ha bisogno di un accendino, dobbiamo essere gli accendini del Signore. Senza un accendino neanche il Signore può accendere il fuoco. E vedete, tutto così nel, non so come dire, nel regno naturale, ma anche nel regno soprannaturale. Allora, nel regno naturale ci vogliono dei catalizzatori. La farina senza acqua non diventerà mai pasta per fare pane. C'è bisogno dell'acqua. Se volete dolcificare il caffè, se non ci mettete lo zucchero non diventerà mai dolce. Questi sono catalizzatori. Allora, qual è il primo catalizzatore spirituale che trasforma tutto, che trasforma la nostra vita? Io ne parlo spessissimo ed è indispensabile, è la fede. È la fede. Non serve chiedere, chiedere, chiedere. Signore, ho bisogno di questa grazia. Signore, ho bisogno. E col punto interrogativo, ma chissà se me la darà. Così si chiede senza fede. È come voler impastare la farina senza l'acqua. Bisogna, se guardiamo il Vangelo, no? C'è un avvenimento che colpisce tanto, che evidenzia un po' questa verità, no? Quando Gesù cammina sull'acqua, si presenta ai discepoli tutti impauriti e cammina sull'acqua e loro lo credono un fantasma. E oltretutto in Israele c'era una credenza che quando vedevi un fantasma era segno che era giunta l'ultima ora. Per cui figuratevi, gli apostoli già terrorizzati lo credono un fantasma, dicono qui è giunta, è fine, è la fine, è la fine. E poi il Signore dice, non abbiate paura, sono io. E Pietro, incredibile, ma Pietro è troppo simpatico, e non gli dice, Signore, se sei tu c'è la tempesta, vieni dalla barca, salvaci, sei dalla tempesta, periamo, stiamo per annegare. No, no. Dice la cosa più assurda che ci sia. Se sei tu, dimmi di camminare sulle acque, chiedi di camminare sulla tempesta. E il Signore gli dice, vieni. E Pietro comincia a camminare sulle acque. E c'era la tempesta, e c'era il vento. E dopo un po' dice, ma visto il vento ho avuto paura, ma c'era già prima il vento. Cosa è successo? È che si è ha guardato la tempesta, ve lo dico sempre, non guardate la tempesta. E quindi in questo caso quello che conta non è quanto è grande la tua fede, ma quanto dura, perché la fede di Pietro c'era se ha cominciato a camminare sulla tempesta, ma ha durato poco. A un certo punto ho guardato il vento. Lo sbaglio che facciamo tutti è questo: abbassiamo lo sguardo sulla tempesta. Bisogna tenere gli occhi fissi su Gesù, perché è Lui che porterà a compimento l'opera che ha cominciato in noi. Gesù può tutto. Quindi dobbiamo alzare gli occhi, alzare lo sguardo. E oggi ci dice, vi dicevo che ci vogliono dei catalizzatori, no? Allora, la fede è il catalizzatore che attiva le nostre richieste, perché se noi le chiediamo dubitando non serve a niente. C'è una lettera di San Paolo che dice senza fede non possiamo piacere a Dio, non possiamo neanche piacergli. Quindi non serve chiedere, serve credere. Dobbiamo metterci il lievito nella farina. Credere farà sì che otterremo ciò che chiediamo. E qui chi ha il fuoco esiste. Però il Signore ha bisogno di qualcuno per accenderlo. Chi deve accendere il fuoco è un accendino, e noi dobbiamo essere gli accendini. Dobbiamo essere, come dire, i cristofori. No, aspetta, come si chiamano già? Portatori di fuoco. Quindi, prima di tutto, vi chiederete che cos'è questo fuoco. L'ha detto lui, l'ha già detto anche Giovanni Battista, sono venuto a portare un fuoco sulla terra, come vorrei che fosse già acceso, e devo ricevere un battesimo in Spirito Santo e fuoco. Lo Spirito Santo è il fuoco. E lo Spirito Santo è effuso sul mondo, perché vi ho già spiegato, no, che quando Gesù è spirato sulla croce, per Gesù la parola spirare non significa solo morire, tirare l'ultimo respiro, ma effondere lo Spirito Santo. Quindi quando Gesù spirò, effuse lo Spirito su tutti, per cui ora lo Spirito di fuoco c'è, ma dipende da noi il riceverlo. Perché come il sole splende dappertutto, se io tengo le imposte chiuse nella mia stanza, non entra nella mia stanza. Ecco perché Gesù ha bisogno di noi, perché il fuoco si espanda. Ha bisogno innanzitutto che noi gli apriamo il cuore, affinché il fuoco venga appiccato e divampi nel nostro cuore. Provate a fare questa preghiera. Magari queste cose in noi sono troppo implicite. Dì: Signore, oggi voglio aprirti il mio cuore. Magari non l'avete mai detto in modo esplicito. Signore, entra nel mio cuore. Vieni, come vi dicevo l'altra volta, sii il padrone di casa, non l'ospite d'onore. Sapete che fine fanno gli ospiti? Siamo tutti contenti, sì, tutti contenti che vengano, diamo il primo posto, capo tavola, e poi tra noi e noi diciamo: ma quando è che se ne va? Perché se c'è un ospite non puoi fare quello che vuoi, se c'è un ospite non puoi mettere in pantofole quando vuoi, se c'è un ospite devi osservare un po' l'etichetta. Poi se c'è un ospite, insomma, gli devi dare comunque uno spazio. Oggi cosa si fa da mangiare? Ti va bene il pesce? No. Allora facciamo la carne. No, sono vegetariano. Insomma, è un po' complicato. Allora, Gesù non ne vuole sapere di essere un ospite. Sa quello che pensiamo noi in fondo al cuore quando lo trattiamo da ospite, no? Lui vuole essere padrone di casa. E lui vuole comunque che gli apriamo il cuore e che regni in noi, vuole regnare. E solo così. Perché voi potreste farvi la domanda: Gesù è venuto a portare il fuoco sulla terra e noi dobbiamo aiutarlo a portare il fuoco sulla terra. Ma come si fa a portare il fuoco? Avete mai preso il fuoco in mano? C'è qualcuno che ha preso il fuoco in mano e portato e l'ha distribuito? Come si fa a portare? Dobbiamo esserlo noi. E non come, appunto, ho intitolato: siamo fuoco o siamo cenere, o siamo fuoco sotto la cenere, o siamo cenere e basta. Ecco, allora chiediamo al Signore che venga in noi come padrone di casa. Poi l'ultima raccomandazione che mi ha un po' incuriosito in questo Vangelo è: sappiate giudicare da voi stessi. Quando vedete una nuvola, dite eccetera, eccetera. Sappiate giudicare da voi stessi. E a me è venuto da pensare, a me è venuto da fare questa trasposizione, no? In altre parole, che vuol dire la stessa cosa, mi sembra. Pensate con la vostra testa. Ma con quante teste pensiamo oggi? Quella della pubblicità, degli schermi, dei social network, siamo condizionati, etero diretti, a più non posso, e così non sentiamo neanche la sua voce. Ce ne sono troppe che circolano in noi. Dobbiamo scontarne una, quella del maestro interiore, ma appunto perché è interiore, la sua voce è tenue, le altre urlano, rombano, schiamazzano, ci impediscono di udire la sua. Ma noi dobbiamo lasciarci guidare da lui e non dipendere da altre voci, non lasciarci condizionare da altre voci, non lasciarci dirigere da altre voci che sono lupi rapaci, ci portano dritto nella fossa, in fondo al burrone, poi ci piantano lì. Se vogliamo vincere la corsa, dobbiamo tenere lo sguardo fisso sull'unico maestro che ci porterà in salvo, perché è l'unico nostro Salvatore. Ecco, adesso vorrei dare un'occhiata alla bellissima solennità della nostra madre assunta nello splendore della gloria. Oh, che meraviglia, che meraviglia. Sapete, come lo saprete sicuramente, che questo dell'assunzione di Maria è l'ultimo dogma della Chiesa Cattolica, e quando è stato proclamato da Papa Pio XII nel 1950. Allora, il dogma, cioè il dogma è una verità di fede, no? Non precisa però se la Madonna sia morta o non sia morta. Allora, a quel tempo i teologi si dividevano in due schiere, i mortalisti e gli immortalisti. C'erano quelli che dicevano che era morta, altri che dicevano che non era morta. Ma il dogma dice solo che è salita in cielo in anima e corpo. E io comunque, perché ci sono anche delle rivelazioni private molto attendibili, a cui la Madonna avrebbe detto che non era morta, ma a noi ha sempre insegnato il catechismo che siccome l'unica a essere preservata dal peccato originale è la Madonna, e la morte è la conseguenza del peccato originale, lei non è morta. E sono ben contenta che ci sia anche una rivelazione privata in cui lei stessa ha detto: mi chiedete come è avvenuta la mia ascensione? Ebbene, io sono salita in cielo prima di morire. Allora, che possiamo assolutamente dire nel caso della Madonna è che non ci fu quella tremenda lacerazione della separazione dell'anima dal corpo. E non deve aspettare la fine del mondo per ritrovare il suo corpo glorioso. È salita in cielo anche col suo corpo e non solo in spirito. Anche questo è un bellissimo trionfo della gloria. Avevamo già visto nella trasfigurazione del Signore questi trionfi della gloria nei quali possiamo vedere il nostro destino eterno, perché anche noi siamo chiamati ad essere abitati dalla gloria. La grazia non è altro che il germe della gloria, e la vita eterna non sarà altro che questo: essere abitati dalla realtà divina, da questa densità di gloria che trasfigurerà anche il nostro corpo, rendendolo totalmente spirituale, non più soggetto a nessuna limitazione della materia e neppure sottoposto a leggi fisiche. Le proprietà dei corpi gloriosi, secondo San Tommaso d'Aquino, sono almeno quattro. Uno, l'impassibilità: non soffriremo più. La sottigliezza: ci muoveremo con l'agilità del pensiero, cioè io in questo momento voglio essere a Roma e sono a Roma, basta desiderarlo. L'immortalità: non moriremo più. La scienza infusa: allora la scienza infusa, certo che mi ricordo che Padre Molinier diceva che Adamo ed Eva, che erano nel paradiso terrestre, quindi ci sono state piante, alberi, pietre, se un masso precipitava nel paradiso terrestre, se Adamo ed Eva si trovavano lì perché avevano comunque un corpo, ma probabilmente non uscivano indenni, ma avevano la scienza infusa, sapevano che in quel posto, a quell'ora, in quel giorno, precipitava quel masso e non ci si trovavano. E degli sprazzi di scienza infusa ne abbiamo ancora. Io non so quanti ho sentito, che magari prima di un incidente ho sentivo che non dovevo prendere la macchina quel giorno. Una che per esempio si è rotta al polso, sentivo che non dovevo passare sul marciapiede perché c'era il ghiaccio, e sono passata. Solo che adesso questi sprazzi di scienza infusa sono nel caos. Ci sono tante altre voci, come vi dicevo prima, ma no, ma ci mettiamo a ragionare, ma no, ma è così, a volte ci rompiamo qualcosa, no? E quindi quando avremo il corpo glorioso non succederà più, eh? E sapete come l'assunzione di Maria, come è avvenuto? L'assunzione di Maria è avvenuta come sarebbe avvenuta anche per noi se non ci fosse stato quel tremendo peccato originale. Il peccato originale ha fatto sì che ci ha trasformati in giocattoli rotti, Le facoltà superiori nostre, che sarebbero la volontà e l'intelligenza, che dovrebbero comandare anche sul corpo, non comandano più per niente. Abbiamo un sacco di cose che non vogliamo. Chi vuole la malattia, chi vuole l'invecchiamento, niente di niente. E invece, se avessimo avuto una natura integra, a un certo punto, se non ci fosse stato il peccato, a un certo punto, dopo non so quanto tempo, avrebbero, il Signore aveva dato l'ordine, moltiplicatevi, abitate la terra, occupate la terra, e dopo poi, non so quanti milioni di anni, avrebbero avuto un intenso desiderio di vedere Dio, e bastava il desiderio a trasportare anche il corpo, perché la volontà, il desiderio è la volontà, vuoi. È quello che è successo a Maria, ha avuto un intenso desiderio di riunirsi a suo figlio e è bastato a trasportare anche il corpo. E i mistici ne parlano di questa, San Giovanni della Croce, parlano della morte d'amore, il cui pungiglione non è il peccato, ma l'amore, la prima strofa della Fiamma Viva di San Giovanni della Croce. Oh fiamma d'amor viva che soave ferisci l'anima mia nel più profondo centro, se vuoi ormai finisci, rompi la tela questo dolce incontro. Ecco l'amor del cui pungiglione non è il peccato ma l'amore. Santa Teresina del Bambino Gesù, dopo la terribile notte della fede, ebbe un'estasi, l'hanno vista proprio, che durò lo spazio di un credo, in cui fu trasfigurata, morì in un trasporto di amore divino. E se ne potrebbero citare altri, Ecco, allora, l'assunzione al cielo di Maria ci fa meditare questo stupendo mistero di gloria, che sarà anche il nostro destino futuro se saremo fedeli alla grazia e docili all'azione dello Spirito Santo in noi, se avremo già vissuto questo battesimo in Spirito Santo e fuoco, e questo fuoco. San Giovanni della Croce dice anche così, che la morte di questi che vogliono morire d'amore non è una morte tremenda in mezzo a sofferenze atroci, eccetera, eccetera. È un impeto più forte dello Spirito Santo che rompe i legami e li trasporta nell'aldilà. Ecco, carissimi, vedete che scenario magnifico vi ho dato. Allora, adesso vi leggo una bellissima preghiera a Maria, poi vi do la vitamina spirituale. Oh Vergine bella come la luna, delizia del cielo nel cui volto guardano i beati e si specchiano gli angeli. Fa che noi tuoi figli ti assomigliamo e che le nostre anime ricevano un raggio della tua bellezza che non tramonta con gli anni ma che rifulge nell'eternità. Oh Maria, sole del cielo, risveglia la vita dovunque la morte e rischiara gli spiriti dove sono le tenebre. Rispecchiandoti nel volto dei tuoi figli, concedi a noi un riflesso del tuo lume e del tuo fervore. Salvaci, o Maria, bella come la luna, fulgida come il sole, forte come un esercito schierato a battaglia, sorretto dalla fiamma dell'amore. Maria prega per noi. Allora, la vita mia spirituale in tema, l'ho intitolata Come fare per non invecchiare, ed è di un grande Papa, San Gregorio Magno, e dice così, sentite, l'anima in cui arde il fuoco dell'amore, che ogni giorno la rinnova, conserva sempre lo splendore della bellezza e non conosce l'invecchiamento. Ecco, se volete rimanere giovani, cosa dovete fare? Ecco, carissimo, concluso. Allora, se avete bisogno di chiarimenti, domande, libri, il numero è 338-7553-847. E buona domenica a tutti. Ciao da Vilma.